Parlare di Palestina è veramente difficile.
Lo è per varie ragioni, lo è perché non c'è una verità oggettiva e inoltre è una situazione di conflitto che permane da tantissimi anni.
E siccome credo che andare a cercare la genesi, ovvero sia la radice, le situazioni, i nomi, le date che portano poi a un'escalation e a una successiva evoluzione del conflitto appunto fra Israele e Palestina, mi sembrava idoneo creare questo podcast.
Anche perché se forse nella narrazione più moderna diciamo che di fonti ce ne stanno tantissime, ma spesso queste fonti sono, diciamo, arma di propaganda, ok? E quindi, boh, che cambiano la realtà, non la verità, la realtà. Ho pensato che per analizzare la realtà fosse, diciamo, utile tornare indietro e andare a beccarsi la genesi di quello che è il conflitto Israele-Palestina. E ci proviamo, via!
Cominciamo ad identificare la Palestina sulla mappa. Sembra strano, ma è importante per questo podcast.
Generalmente sulle cartine geografiche si identifica la Palestina come: a nord il fiume Litani, a est il fiume Giordano e il Mar Morto, a ovest troviamo il Mar Mediterraneo, insomma il mare, e a sud il Golfo di Aqaba.
Il territorio stesso della Palestina non è estremamente ricco, diciamo, di risorse naturali, quindi la maggior parte delle persone, fin dai primissime fonti storiche, vivono nelle zone collinari, quindi quella della Giudea, della Samaria e della Galilea, d'accordo? E in una striscia di terra fra Haifa e il fiume Giordano, appunto zone rigogliose dove si può coltivare e tutto sommato stare abbastanza bene. Tutte le altre aree invece sono di tipo desertiche, quindi non assolutamente inclini a, diciamo, una forma di pastorizia o di una coltivazione o comunque di un'agricoltura di sussistenza. Difficile sopravvivere, difficile vivere e sperare di avere una buona qualità di vita in quelle aree.
Descritto ora il territorio sia con i confini naturali e sia per le proprie risorse, d'accordo? Il primo dato che si trova sulla popolazione presente in quest'area è del 1881, nella quale in questi dati si evince la presenza di 450.000 persone, popolazione palestinese, corrispondente al 90% di etnia araba.
E qui subito, diciamo, la democrazia popolare mi risponderebbe: ma lì era la terra promessa degli ebrei. Calma e gesso. Anche qui a me piace parlare di realtà. Nel 1881, d'accordo, sempre secondo questi dati anagrafici, d'accordo, e ufficiali e chiarificati, la presenza ebraica all'interno del territorio si attestava a circa 20.000 persone.
E se possiamo essere ancora più precisi, troviamo all'interno di questa popolazione ebraica due diverse etnie: gli Ashkenaziti, ovvero sia ebrei, diciamo, provenienti dal continente europeo, e i Sefarditi, ovvero sia invece quel gruppo ebraico, d'accordo, generato da quella che era Babilonia in company, l'esodo, eccetera eccetera eccetera.
E queste singolarità ebraiche si trovavano nella zona di Zafat, Tiberiade, Hebron, Gerusalemme. Più o meno erano queste le 4.5/4.5 aree, ok, in cui si trovavano.
E chi controllava quel territorio in quegli anni? C'era qualcuno, qualche entità nazionale? Cioè,
sì, sì, e come?
Dal 1517 al 1918 c'era l'Impero Ottomano.
Ok, non fatevi prendere bene o male dal concetto di Impero Ottomano, perché era una sorta di carretto ormai malfunzionante, cioè siamo alla fine dell'Ottocento, è un impero che veramente ha una storia lunghissima nell'asse del tempo, veramente servirebbero delle enciclopedie intere, ok? Intere!
Altrimenti chiediamo a Barbero che ci pensa lui.
Ciao prof!
Ma se c'è una cosa che invece possiamo anche considerare noi internamente in questo podcast, qual è? È che in quel periodo storico le persecuzioni contro le popolazioni ebraiche all'interno specialmente del continente europeo iniziavano a moltiplicarsi, iniziavano a diventare feroci. Persecuzioni dettate da motivi religiosi, motivi politici e sociali e anche da scaramanzie veramente assurde, quasi da veramente, boh, vabbè, cose assurde.
E questa situazione non fa nient'altro che generare la sponda a quella che da ora in avanti chiameremo sionismo.
Il sionismo, come corrente estremamente nazionalista e radicale, ok, all'interno del mondo ebraico, si predilige l'obiettivo del ritorno alla Terra Santa, d'accordo, per salvarci dalle persecuzioni. Ma non è solo questo.
No, poi adesso qua sono dati oggettivi, quindi fate voi.
Il fondatore del sionismo è un giornalista austro-ungarico ebreo, detto anche chiamato Theodor Herz. Herz prende una sorta di sponda con il cosiddetto affare Dufour, Cos'è? Allora, Dufro era un militare del corpo d'artiglieria, tenente colonnello e capo di stato maggiore francese. Nel settembre del 1894 il controspionaggio sottrae dall'ambasciata a Parigi tedesca dei documenti privati. Si cerca così il colpevole e si va a trovare la calligrafia appunto di questo Dufro, che sembrerebbe proprio essere la sua, quindi ah, sei stato tu maledetto, accusato ed imprigionato. Questo caso, questo affare Dufro come viene chiamato, genera all'interno del continente europeo veramente un sacco di casino, cioè un riverbero importante, primi ministri che prendono la sua difesa, altri che lo accusano, insomma non si capisce più niente, sembra quasi una partita enorme di calcio. Ma se c'è qualcuno che sa dove scegliere e stare in curva è proprio Hertz, che però in realtà mette all'interno il fattore etnico, ovvero sia il signor Dufro è stato arrestato non per quello che ha fatto o che teoricamente ha fatto, ma perché è ebreo. Hertz, Theodor Hertz, questo giornalista, prende la sponda, d'accordo, dell'affare Dufo e inizia, d'accordo, a scrivere, a creare proprio questa guerra mediatica, continuando a scrivere e a spiegare questo termine, il sionismo. Da laggiù, ovvero sia dalla Palestina e dal mondo arabo, tutti questi articoli, tutte queste attenzioni che Hertz dichiara, ok, all'interno e per il sionismo, iniziano un po' a preoccupare, tutto sommato. Tant'è che nel 1899 lo stesso Hertz scrive al sindaco arabo di Gerusalemme, Al-Khalidi, dicendogli che no, non ti preoccupare, il sionismo non e non sarà mai una minaccia per gli arabi. E scoppia un altro bordello, scoppia un merdone. Siamo nel 1903-1906, iniziano i cosiddetti pogrom russi. Cosa significa? Prima parola pogrom, pogrom è un assalto proprio di pulizia etnica, proprio un assalto a una determinata tipo di etnia, d'accordo? Così si chiamano, pogrom. Russi perché? Perché sono gli zaristi che, presi incalzati da quella che è la rivoluzione che ormai li sta facendo malissimo, d'accordo? Cercano di spostare l'attenzione, diciamo, popolare non più verso la monarchia zarista, ma verso gli ebrei, insomma sono loro il problema, non siamo noi. Ma questo tentativo, ok, di svirare l'attenzione della popolazione su una rivoluzione che poi, come sappiamo e saprete, poi arrivò completamente in Russia. Le popolazioni ebraiche, impaurite da questo appunto nuovo attacco da parte della monarchia zarista, d'accordo, zarista, decidono di migrare. In circa 70.000 persone raggiungeranno dalla cosiddetta zona di residenza che sta fra Russia e Ucraina, questa striscia lunghissima, ok, con le prime due alea che arrivano appunto circa 70.000 persone verso la Palestina. Hertz, che secondo me è un gran furbone, mangia l'affare, mangia la foglia, wow, ne stanno parlando tutto il mondo di queste alea, di questo movimento appunto, di questa fuga, di questo esodo, di queste 70.000 persone ebree verso la Palestina, bisogna strutturare il sionismo. Per strutturare qualcosa del genere servono prima di tutto soldi e soprattutto mandare via gli ottomani, perché sennò qua non siamo d'accordo. E quindi serve un aiuto internazionale e va a chiedere questo aiuto internazionale, proprio Hertz, d'accordo, agli inglesi. E gli inglesi, tutto sommato, ma perché no? Perché gli inglesi erano già presenti in zona, erano già presenti in Egitto, d'accordo, e quindi erano al confine con quelli che erano i confini, diciamo, dell'impero ottomano, e avrebbero ben voluto partecipare al problema palestinese, d'accordo, a questo pezzo di terra, questo lembo, perché poi così si poteva anche controllare in maniera totale, ok, quello che è il canale di Suez, importantissimo per soldi, commercio, robe militari and company. Ma Hertz passa a miglior vita nel 1904, d'accordo, e quindi passa il testimone a Heinzmann. Anche qui Heinzmann comincia una feroce guerra mediatica per convincere quelli che poi saranno i futuri coloni ebrei, ok, della grandissima missione sionista, quindi venite, abbracciate il sionismo. Ma lo stesso Heinzmann capisce che a livello mediatico, ok, non si può arrivare oltre al risultato già odierno per i suoi tempi, quindi all'inizio del Novecento, quindi si impegna a fare una mossa devastante, d'accordo, devastante. Serve qualcosa in più, serve uno slancio in più, e Heinzmann fa lo slancio veramente devastante con una nota indirizzata a il segretario degli affari esteri Arthur James Balfour e anche al banchiere sionista svizzero Rothschild. Parafrasando questa nota, si dice, si evince che lo stesso Heinzmann esorta sia Balfour che Rothschild a sostenere la lotta sionista in caso di vittoria, a mettere a disposizione i territori della Palestina per creare quello che è un focolare nazionalista ebraico, così si cita testualmente. E da qui nei libri di storia, della cronaca, della geopolitica si anche intende la dichiarazione di Balfour. Perfetto, da una parte diamo i soldi, d'accordo, di questo banchiere sionista svizzero, e dall'altra parte diamo abbiamo un'Inghilterra che risponde: ma sì, ma perché no? Perché da una parte controlliamo così facendo gli ebrei in Germania contro il Kaiser, dall'altra parte controlliamo anch'essa la popolazione ebraica negli Stati Uniti, che sono all'interno del Consiglio di Stato, eccetera, degli Stati Uniti d'America, e in Russia tutto sommato ok, perché ci inimichiamo un po' invece i bolscevichi, ok, che nei bolscevichi c'erano tantissimi ebrei, moltissimi erano ebrei nei bolscevichi, e scendiamo in guerra e andiamo. Inizia così il conflitto fra gli inglesi e l'impero ottomano proprio in quell'area, ma in realtà gli inglesi cominciano già subito a fare un doppio gioco, perché non è che il popolo arabo stava lì ad aspettare. Il popolo arabo, vedendo tutto questo submovimento internazionale verso quell'area, d'accordo, aveva richiesto la propria indipendenza poi a una successiva vittoria da parte degli inglesi contro lo Stato, o meglio contro l'impero ottomano. Ma per la corona inglese queste richieste non erano assolutamente accettabili, e quindi cominciano a fare il doppio gioco, come dicevo. E anche se da una parte cercano di avere dei contatti, per esempio con lo sceriffo della Mecca, d'accordo, in cui continuano a dirgli: non ti preoccupare, faremo un grande, enorme stato indipendente arabo. Gli inglesi cosa che fanno? Si mettono al tavolino con i francesi e dicono: vabbè, ok, anche voi siete nell'area, giusto? Anche a voi vi interessa, facciamo così, spartiamoci tutto e creiamo un bel accordo. L'accordo di Sykes-Picot. Questo accordo veramente è uno smembramento di tutto il Medio Oriente. Cerchiamo di andare per ordine, mi sono segnato un po' bene i dati per farvi capire anche sulla cartina di che cosa stiamo parlando. Dopo aver abbattuto l'impero ottomano, alla Francia andava l'Anatolia, il Libano e la costa, diciamo, siriane settentrionale, mentre gli inglesi l'area di Basra e di Baghdad, ok? Queste due importantissime città, d'accordo, veramente fondamentali. Ma se controllate bene la mappa a fronte di quanto vi ho appena raccontato, si creava al centro un'area centrale, d'accordo? Che, quindi cosa ne facciamo di sta roba? Sì, e non è mica tipo una cittadina, cioè stiamo parlando veramente di un... chilometri quadrati, popolazioni, cioè cosa ne facciamo di tutto? Cioè, vabbè, la fanno semplice, in fondo siamo nel colonialismo più sbecero e assolutamente più vomitevole, ovvero sia nella parte, diciamo, sud, d'accordo, controllano gli inglesi, nella parte nord di questa finta confederazione, ok, invece ci pensano i francesi, e la Palestina? Ma sì, facciamo un mix, anglo-francese, controllo anglo-francese, giuro. Facciamo un mix. Ma guarda te che bella situazione per far ritornare il sionismo. Infatti il primo ministro inglese dell'epoca, David Lloyd George, ok, si convinse di stabilire all'interno di quelle zone, proprio seguendo il principio sionista, delle colonie ebraiche, così da fare determinate cose. Tipo, punto numero uno, guardarsi dai vicini, ovvero sia contro la Francia, ok, da una parte, contro ovviamente gli arabi, tenendoli così a distanza, e ovviamente quella grandissima pepita d'oro che è il canale di Suez. Sono tutti felici, insomma, wow, in Inghilterra tutti che giubilano, è una figata, perfino Sir Herbert Samuel, che in quel momento era direttore delle poste e poi fu futuro commissario proprio della Palestina dal 1918, scriveva lettere al primo ministro, sempre Lloyd George, che quest'area e questo progetto che lui ha comunque abbracciato sarà una risorsa imperiale, perché così serviranno però migrazioni graduali ebraiche per ribaltare l'asset ovviamente di popolazione, e servirà circa un centinaio di anni secondo le sue previsioni. E quindi via che partono le galee. Nel 1918, proprio con il commissario appunto Herbert Samuel, arrivano i primi coloni, d'accordo, proprio in quel della Palestina. Ok, gli arabi più o meno fanno what? Eh sì, mangiano la foglia, dai, nel senso capiscono che gli inglesi e il Regno Unito non rispetteranno mai i trattati, d'accordo? E quindi questa è una guerra piglia tutto. E la popolazione araba presente in quel della Palestina si affida, diciamo, alle parole del mufti di Gerusalemme, Amin al-Husseini, che è estremamente critico nei confronti di questo progetto che ormai è partito e decollato, punto e a capo. E allora cosa fa? Gli inglesi cercano di diciamo vidimare quello che è il programma Balfour, ok, ovvero sia pigliano il protettorato della Società delle Nazioni, che poi diventerà l'ONU nel 1946. Occhio a questa cosa che vi ho appena detto. Quindi i soldini ce l'abbiamo, il protettorato ce l'abbiamo, via, si parte, via. Per farvi intendere, nel 1918, quando comincia tutto ciò, ok, all'interno del territorio palestinese, ok, si trovavano all'incirca, ok, 60.000 ebrei, d'accordo, contro 700.000 arabi. Solo 4 anni più tardi la popolazione, d'accordo, cominciò a modificarsi. Infatti si vedono 84.000 ebrei su 760.000 arabi. Ma il capitale colpisce duro, e quindi ora che abbiamo i soldi però bisogna acquistare i terreni. Nascono i cosiddetti kibbutz, ovviamente sfruttando quelle che sono delle crisi enormi come quella del 29, carestie, mancanza di raccolti e tutto il resto. Le popolazioni ebraiche creano questi kibbutz, che sono delle aree agricole e proto-industriali collettive, d'accordo, comprando d'accordo i terreni direttamente dai palestinesi a un nulla, a un torsolo di pane. I soldi arrivano direttamente da quella che è la nascente, è il nascente Fondo Nazionale Ebraico, d'accordo, che raccatta donazioni qua e là appunto per sostenere queste attività. Bene, allora, soldi ce li abbiamo, organizzazione ce l'abbiamo, il protettorato pure ci serve, però ancora, tipo la protezione. Nasce l'Haganah, ovvero sia un'organizzazione paramilitare sionista, d'accordo, in difesa e in controllo anche di quella che è l'Agenzia Nazionale Ebraica, che controlla appunto i flussi migratori nell'area della Palestina. Vi ricordate Al-Hussein, ovvero sia questo mufti di Gerusalemme, voce degli arabi in quegli anni, risponde: vi prego, non vendete i terreni, non fatele. Addirittura dice in alcuni suoi sermoni pubblici che vendere il terreno è come vendere la propria famiglia, vendere i propri figli, la propria madre, insomma qualcosa di estremamente svilente. Al-Husseini, ok, lancia poi diverse manifestazioni e diverse forme di protesta e di lotta, d'accordo, contro questa situazione che si è ormai delineata con dei fatti realistici che appunto vi ho appena raccontato, come le proteste al muro del pianto, d'accordo? L'Haganah però si rafforza, si dà da fare, d'accordo? Per mandato anche dello stesso Commonwealth, d'accordo? Della stessa Inghilterra. Creando così due bande sioniste, Irgun e Banda Stern, d'accordo? Veri e propri nuclei terroristici sionisti, d'accordo? Che colpiscono gli arabi, d'accordo? E a volte, perché no, colpiscono anche gli inglesi, così, giusto così, ma colpiscono anche la mano che gli dà la mania. Ora gli arabi non è che stanno lì fermi. Un'altra singolarità importantissima nella genesi del conflitto: Al-Qassam, ovvero sia organizza quella che è chiamato Mano Nera. Mano Nera è un gruppo paramilitare arabo, d'accordo, che deve convincere i palestinesi e gli arabi a non vendere e cercare di respingere l'invasione. 1936 arriva uno sciopero generale palestinese che dura quasi 6 mesi. Il motivo delle proteste sono sicuramente quella della vendita e ovviamente dei terreni, d'accordo, delle famiglie palestinesi verso quelli che sono i coloni ebraici e sionisti. Dall'altra parte c'è il rifiuto dei padroni ebrei di assumere gente araba all'interno delle loro aziende. Ora cercate di capire che questo non è uno sciopero, a parte che dura quasi 6 mesi, poi non è uno sciopero da Piazza San Giovanni a Roma, è uno sciopero sanguinoso, con rivolte, con violenze, con sparatorie, con bombe, con attentati. Insomma, in tutto questo enorme merdone, gli inglesi e gli israeliani, ok, cercarono di spingere verso l'ufficiale spartizione del territorio. Ovviamente gli arabi: no, non vi allargate, siete già troppi. E come tipica mossa occidentale, cos'è che si fa? Si crea una commissione. Facciamo una bella commissione, così diamo la ragione e la virtù. Nasce la commissione Peel. In un report di quasi 350-400 pagine si identifica che un quinto del territorio va ad Israele, quindi a nord la Galilea, la piana di Esdron, ok, estremamente fertile tra l'altro, e la costa fino alla città di Ashdod, mentre palestinesi lasciamo tutto il resto. E voi direte: minchia, vabbè, l'80% non è male. Vabbè, grazie cazzo, allora se tu mi lasci sassi, deserto e tutto il resto, spiegami tu dove vado a vivere. Ma mettiamoci pure la ciliegina sulla torta su questa commissione Pile, su questo report, ovvero sia ci sarebbe anche uno scambio di popolazione. In che senso? Fondamentalmente 225.000 arabi devono andare nei territori, diciamo, governati e gestiti da Israele, mentre 1.500 ebrei dalla parte palestinese. Secondo voi cos'è che risposero più o meno gli arabi? Più o meno, così, ma ad immaginazione, Ma vaffanculo, va belì. Più o meno la sintesi è quella, ovvero sia partì una ribellione fino al 1939. Occhio le date, sta arrivando anche la Seconda Guerra Mondiale, perché qua entra nella nostra narrazione di questo enorme merdone, d'accordo, la figura di Chamberlain, ovvero sia il primo ministro inglese, famosissimo Chamberlain. Vabbè, Chamberlain fu quello che scese dall'aereo con il trattato di pace con la Germania nazista, dicendo: andate a casa a dormire, dormite sonni tranquilli che la guerra non ci sarà in Europa. Grande Chamberlain, alla grande proprio. E questo Halligalli, d'accordo, della politica internazionale cambiò e fece una mossa per la serie. Ok, state troppo litigando, state facendo un gran casino. Facciamo così, torniamo indietro rispetto alla commissione Peel, non facciamo più la spartizione, state tutti uniti sotto un governo con delle rappresentanze sia ebraiche sia palestinesi, insomma, facciamo un bel polpettone. E qui arriva il colpo di scena, i sionisti dicono di no. Perché? Perché all'interno della proposta dello stesso Chamberlain c'è una limitazione alla migrazione proprio del popolo ebraico all'interno di quello che è il territorio palestinese, passando da 75.000 persone l'anno, ok, quando invece mediamente l'anno erano circa 100-120.000. Inoltre, nella stessa proposta firmata da Chamberlain, c'erano delle limitazioni all'acquisto di terre, quindi i sionisti dicono anche no. Tutto questo all'interno del cosiddetto Libro Bianco, proprio datato 1939. Ovviamente Al-Hussein e i palestinesi si rifiutano anch'essi, perché non è la risoluzione alle loro istanze che portano avanti ormai da diversi anni. Ormai qua stiamo parlando più di già di 50 anni, d'accordo? 40 anni tutti. Ed è incredibile come nell'asset internazionale, data anche la decorrenza di quella che è la Seconda Guerra Mondiale, da una parte Al-Hussein ha dei contatti con la Germania nazista e con l'asse, dove la Germania nazista promette ad Al-Hussein di liberare la aria, ok, in caso di vittoria ovviamente, da tutte le presenze inglesi. Ovviamente la Germania nazista stava già procedendo con quello che era lo sterminio, ok, la Shoah, d'accordo, con lo sterminio delle popolazioni ebraiche all'interno dei campi di concentramento, quindi Ale per la Germania nazista nessun problema. Ma si evince da documenti ufficiali che anche la stessa agenzia ebraica teneva rapporti con il consolato tedesco a Berlino per l'espatrio degli ebrei verso la Palestina. Cosa molto molto strana. Questo è uno dei lati della storia più controverso, più buio, d'accordo? Si hanno sì degli stralci sia da parte di Al-Hussein verso l'asse, ma sia anche dalla parte dell'agenzia ebraica. Questi sono fatti, sono cose scritte, non c'è niente da fare. Arriva la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'asse decade male, d'accordo? L'olocausto salta fuori, i campi di concentramento, la tensione si fa alle stelle, d'accordo? E gli ebrei sionisti cominciano a spingere sempre di più nei territori, d'accordo? Per farseli propri, d'accordo? Facendo poi però fuggire, dato questi scontri, gli inglesi del 1947, proprio a maggio. Mi spiego. La Seconda Guerra Mondiale ha portato uno sforzo bellico, industriale ed economico per i paesi alleati e non, d'accordo? Gigantesco. E quindi ha di fronte gli inglesi a un altro scoppio di tensioni, eccetera, le stelle in quell'area, decidono: facciamo così, maggio 1947 ce leviamo, ciao, e chi se ne occupa?
Vado io!
Questo vado io era ovviamente dell'ONU, nato proprio nel 1946, proprio da quel protettorato della Società delle Nazioni che aveva dato il via libera tanti anni prima. Sì, proprio quello del programma Balfour, esattamente quello. Al via un gran conclave dell'ONU, vai di voto, vai di approvazione della risoluzione 181 che prevede tali cose. Allora, più o meno così, separiamo il territorio in due parti: il 55% del territorio va ad Israele e il 44% va alla Palestina. 1% invece rimane, ok, come corridoio internazionale fra Gerusalemme e Betlemme. Beh, chiaro, per i sionisti va tutto bene, qui comunque si sta guadagnà, quindi per i sionisti ok. E per gli arabi no, è chiaro che no, mi vado a spiegare. Beh, i punti sono due. La prima, il voto non è legittimo, la risoluzione 181 non lo è, perché stiamo parlando di uno stato sovrano, anche se per voi nella cartina geografica non esiste, nelle nostre identità esiste come, nella nostra mente esiste come. Inoltre, spingere il 40% della popolazione in un asset che è all'incirca il 44% del territorio è veramente ridicolo. In più di quel 44% che vi sto citando di territorio, solo il 7%, ok, era in mano loro, il resto era già venduto. Ma di che stiamo parlando? E arriva il primo ministro israeliano Ben Gurion, che facente parte appunto di questo emisfero, ok, e prendendo la palla al balzo, detta fuori dei denti, fece partire proprio una vera invasione nei territori, ok, nei terreni, espellendo tutti coloro che non volevano vendere e che ci vivevano, ok. Inizia così la Nakba, anche tradotta da Nakba, questo termine, come catastrofe, ovvero sia la migrazione di massa del popolo palestinese. Pensate che in un anno solo di Nakba si contavano già 390.000 sfollati palestinesi. La neonascente Lega Araba, nata da pochissimi anni, si incazza di brutto, d'accordo? E subito dopo l'indipendenza o la proclamazione di indipendenza dello Stato di Israele, avvenuta il 14 maggio del 1948, scatena esattamente quattro piccoli eserciti. Perché dico piccoli?
popoli, perché sono entità piccole e separate senza un coordinamento centrale. Eserciti che arrivano dal Libano, dalla Giordania, dalla Siria e dall'Iraq. Questo conflitto in realtà non porta veramente niente ai palestinesi, anzi, cioè, con il senno del poi, malissimo. Questi quattro micro eserciti la prendono proprio in faccia la situazione, d'accordo? Un piccolo esercito israeliano, all'epoca non ancora pronto, bla bla bla, eccetera, come lo adesso, ipertecnologico, sovvenzionato da tanti stati che tanto noi sappiamo, gli fa un mazzo grosso così. E quindi questi quattro eserciti, ribadisco, Libano, Giordania, Siria e Iraq, diciamo mandati, sovvenzionati dalla Lega Araba, perdono il conflitto. E qui Israele fa il piglia tutto, il cosiddetto piglia tutto.
Cioè?
Allora, stringe la Palestina alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza, d'accordo? Ok, più o meno. Inizia a massacrare villaggi palestinesi, come il famoso massacro di Deir Yassin del 9 aprile del 48, dove la banda Stern e Irgun entrarono e massacrarono più di 100, 110, 120 civili inermi. E arrivano anche le, diciamo, amministrazioni controllate, ovvero sia quella della Giordania, della Cisgiordania, se la fa la West Bank, mentre quella di Gaza l'Egitto. E quell'1% di corridoio, o meglio di territorio, diciamo, di commissariamento internazionale, viene gestito in maniera totalmente diversa, ovvero sia Gerusalemme viene inizialmente divisa in area ovest e est. Ovest ci stanno gli ebrei, d'accordo? La parte est invece ai giordani, ma fino, per quanto riguarda la zona est, al 1967. Alla chiusura di questa sorta di piglia tutto di Israele, Israele si ritroverà con quasi l'80% del territorio palestinese sotto il suo controllo governativo e militare, e coloni, mentre il 20% resterà alla Palestina e alla forma della popolazione palestinese. Queste sono le percentuali, ovviamente, alla fine del conflitto fra la Lega Araba e il nascente Stato israeliano, d'accordo? Ma ad ora le percentuali sono molto più radicate, cioè il territorio palestinese in controllo del governo e del controllo palestinese è meno del 10%. Quindi questa guerra piglia tutto, che arriva da questo fatto storico che vi ho appena raccontato con gli antefatti successivi, ok, ci porta un'analisi, una riflessione di quello che è il contesto reale all'interno della Palestina. Quindi, al di fuori di varie retrologie di propaganda per una parte o dall'altra, o del caro democratico popolare che si innalza per la pace, per il supporto, quando è lo stesso fondamentalmente in silenzio e complice ed ignoto nei confronti di quello che è una percentuale storica che abbiamo in questo podcast analizzato con passaggi reali, non propagandistici, ma reali, mi suona il dubbio e mi sorge il dubbio che per la mia tenera età all'interno di questo pianeta Terra non si va a risolvere la condizione della Palestina, ma la si va solo ed esclusivamente a cronicizzare con false informazioni e con false narrazioni da parte di quella che è la politica odierna, sempre fronte di propaganda e sempre fronte, essa sia, di una nuova verità e non di una realtà fattuale che sta nei territori e nei popoli tutti. Spero che questo piccolo viaggio all'interno della storia turbolenta, veramente incredibile, io ho fatto veramente il massimo, ho cercato di fare un riassunto di quella che è la genesi, la situazione, la partenza, lo start di questo grandissimo casino. E mi auguro alla grandissima che i vari mass media preposti per quella che è la narrazione di una realtà, non di una verità creata a tavolino a livello propagandistico, possono prendere non tanto dal mio posto podcast, ma tanto da tantissime altre fonti, da tantissime altre persone che sono nel territorio e che raccontano da decenni quello che è la condizione della Palestina, è quello che è la condizione che deriva da questi fatti nella linea del tempo. Perché se il nostro mondo resta fuori tempo, fuori ritmo, è normale che qualcun altro possa prendere le redini di quella che è un'orchestra internazionale e farne e suonarla come preferisce. Ciao, al prossimo, boh, quello che è.